Allora, eccoci, eccoci, sono quasi le 11, dovrebbe essere Giangi con noi al telefono. Ciao, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutte.
Allora, ciao Giangi, dunque, questa mattina, insomma, usiamo un po' l'iniziativa della Biblioteca Borghesiana come pretesto per riparlare anche così a livello radiofonico di foibe, esodo e crimini italiani all'estero. Innanzitutto a te Giangi vorremmo chiedere così di farci un bilancio di questa iniziativa di dibattito che ha coinvolto insomma storici seri nel senso che comunque hanno un approccio serio al loro lavoro, al contrario insomma di molti altri che magari arrivano a gonfiare o decontestualizzare aspetti importanti rispetto appunto a vicende importanti della storia del nostro paese, quella della contesa delle terre lungo il confine orientale, certamente una vicenda importante e quindi va comunque analizzata e interpretata con gli strumenti più rigorosi e seri. Fortunatamente nel caso del dibattito alla Borghesiana questo lo si è potuto fare perché insomma i convenuti erano assolutamente dire accreditati da questo punto di vista. Quindi un bilancio da parte tua, Giangi.
L'iniziativa è stata fatta per tentare di riequilibrare in parte una cosa che ormai da anni si verifica all'interno delle biblioteche di Roma, cioè questa giornata del ricordo sostanzialmente viene utilizzata da un punto di vista politico per una, a mio giudizio, sostanziale riabilitazione o del fascismo o quantomeno di una parificazione riassumibile nel vecchio discorso ormai di diversi anni fa di Dante insieme a Fini sui ragazzi di Salò, quindi sulla legittimità dello schierarsi a favore del fascismo e del nazismo di una parte dei giovani italiani che combatterono contro i partigiani oltre che contro gli alleati. Ecco, questa inammissibile da un punto di vista storico e anche politico, per chi non dico che si proclami comunista o anarchico, ma che sia minimamente un democratico, questa cosa appunto è inammissibile da entrambi i punti di vista, e però attraverso il giorno del ricordo viene sostanzialmente riproposta partendo da un mito che viene ribadito ogni volta, cioè che sulla questione degli eccidi di italiani e sottolineo italiani perché questa parte politica, insomma la destra volutamente mette tutti insieme, no? Non distinguendo che tra gli italiani appunto c'è chi ha scelto di lottare per la libertà, per la democrazia, anche per il comunismo, sicuramente una grossa parte, e quelli che invece lottavano per la dittatura, per la continuità del fascismo, per il razzismo, eccetera. Ora, il mito che viene ribadito è che sulle foibe ci sarebbe stato un colpevole silenzio, un voler nascondere che anche degli italiani furono uccisi dalle forze jugoslave e furono gettati nelle foibe, che sono appunto queste cavità carsiche che si trovano in quella zona, e quindi con particolare crudeltà, sempre secondo il mito, e questa cosa non è stata mai detta, non è stata mai rivelata, e quindi a partire dagli anni 90 e soprattutto con la legge istitutiva del giorno del ricordo del 2004, una legge votata da entrambi gli schieramenti, centrodestra e centrosinistra, si ristabilisce la verità e si ridà giustizia a questi italiani massacrati. Allora, questo è il mito. Dico mito perché si confonde volutamente quello che è stato la ricerca, il dibattito storico, e quello che è stato invece la polemica politica sui giornali e in televisione. E quindi da un punto di vista di ricerca storica e di dibattito storico non c'è mai stato questo silenzio, perché chiunque si prende la briga di guardarsi le date dei libri usciti sull'argomento vede che praticamente cominciano dal dopoguerra con un'accelerazione poi qualche decennio dopo, e ci sono, diciamo, per semplificazione dico, i testi più orientati nazionalismo italiano o sul irredentismo, quindi che evidenziano diversi documenti che dimostrano come queste foibe ci siano effettivamente state, e poi a partire dagli anni 90 sono usciti fuori invece altri documenti che in gran parte ridimensionano o addirittura smentiscono certe conclusioni che appunto si continuano invece a ribadire da parte dello schieramento di destra simpatizzante o dichiaratamente fascista. Allora, per non tirarla troppo in lungo, noi abbiamo cercato con questo dibattito di partire dai documenti, quindi sono stati chiamati degli storici, ovviamente ne potevano essere chiamati altri, diciamo molti non avevano neanche la disponibilità per venire, perché queste sono tutte iniziative a titolo assolutamente gratuito, quindi chi viene lo fa addirittura a proprie spese a volte, e quindi con questi storici abbiamo visto innanzitutto il contesto storico, perché quello che i fautori del massacro degli italiani nelle foibe sempre omettono è il fatto che chi era l'aggressore, chi era che ha causato le più grandi sofferenze, i più grandi massacri. Allora c'è un dato che è stato evidenziato da Davide Conti, la sua ricerca, ma questo è confermato da tutti gli storici, che la Jugoslavia fu invasa dalle truppe fasciste e naziste nell'aprile del 41, e senza che la Jugoslavia avesse compiuto alcun atto ostile, perché c'erano necessità economiche e strategiche belliche da parte delle potenze dell'asse, quindi di Berlino e di Roma, che si spartirono appunto questo territorio. La Jugoslavia si arrese in pochi giorni perché fu attaccata praticamente da tutte le parti, anche dalla Romania, dalla Bulgaria, dall'Ungheria, quindi crollò rapidamente. E alla fine della guerra il conteggio non contestato delle vittime assomma la cifra astronomica di 1.400.000 morti, di cui 1.700.000 morti, di cui 300.000 combattenti partigiani, quindi 1.400.000 civili e 300.000 combattenti. Teniamo conto che la popolazione jugoslava all'epoca era di circa 17 milioni. Il 10% della popolazione fu massacrato. Allora, questo è un primo dato di partenza oggettivo che, se non giustifica episodi che sicuramente ci furono di violenze o addirittura torture, di uccisioni non giustificate, d'altra parte mette in chiaro quali furono le dimensioni del dramma, perché la guerra è essenzialmente, secondo me, la forma più alta di terrorismo, quindi quando si uccide soprattutto la popolazione civile è questo che si sta facendo. Allora, la imponenza anche della lotta partigiana jugoslava, il coinvolgimento proprio di popolo in questa cosa, può sicuramente spiegare come siano in alcuni casi avvenuti degli episodi, e qui andiamo alla quantificazione, che non possono essere giustificate da nessun punto di vista, ma bisogna anche dire appunto che, per tornare ai numeri, quello che dicono i documenti e quello che dicono le esumazioni dei corpi parlano di diverse centinaia di vittime ritrovate, di cui i resti sono stati ritrovati nelle foibe, quindi una cifra ben lontana dalle decine di migliaia che dice la propaganda fascista o filofascista. Poi bisogna parlare anche di chi furono queste vittime, e sempre dall'esame dei documenti, come è venuto fuori anche nell'incontro in biblioteca, si può notare come, grosso modo, con un margine di errore, perché gli storici, quelli onesti, dicono che anche dai documenti bisogna considerare che ci possono essere degli errori, perché possono anche essere stati falsificati, perché magari ne mancano alcuni che non sono stati ritrovati, e quindi chi fa una ricerca seria queste cose le sa. Comunque, sulla base di quello che si è scoperto fino adesso, circa l'80% di quelli che furono uccisi, almeno l'80% di quelli che furono uccisi e poi gettati nelle foibe, che era un modo rapido sostanzialmente per non preoccuparsi della sepoltura, ecco, diciamola tutta, quindi non una particolare forma di crudeltà, era una cosa che si faceva anche nei decenni precedenti, non solo in occasione della Seconda Guerra Mondiale. Ecco, la questione dell'80% è che erano sicuramente o fascisti o appunto aiutanti delle forze di occupazione e quindi effettivamente dei nemici in tutto e per tutto. Poi, ripeto, è successo anche in altre zone d'Italia. È chiaro che quando c'è una guerra, quando ci sono delle fucilazioni, delle tese di conti, eccetera, che ci capiti in mezzo anche qualcuno che non c'entra niente, purtroppo è inevitabile. Ma, e qui torna un altro mito, che esistesse, un mito falso, che esistesse un piano preordinato di eliminazione degli italiani in quanto tali da parte delle forze jugoslave, questo nessuno storico può dimostrarlo. Quindi sono sia dei documenti ufficiali ma anche dalla prassi, perché c'erano varie forze in campo, c'era l'esercito jugoslavo, c'erano le bande partigiane jugoslave, c'erano le bande italiane composte solo da partigiani italiani, c'erano quelle miste in cui c'erano i partigiani italiani insieme ai partigiani sloveni e partigiani croati, poi c'erano i collaborazionisti croati come gli Ustascia che stavano dalla parte dei nazisti. Insomma, era bella complicata la questione e soprattutto era molto drammatica dal punto di vista, ripeto, di quello che hanno dovuto soffrire le popolazioni. Ecco, la realtà delle foibe, quindi, riassumendo, dal punto di vista storico non è mai stata taciuta, dal punto di vista della propaganda si esagera tranquillamente e anche di molto rispetto alle cifre, e si esagera anche sul fatto degli innocenti, i cosiddetti innocenti, cioè gente civili che non avevano prese armi appunto contro la popolazione jugoslava, di civili che per vendette personali sono stati presi nel mucchio ed eliminati. Ecco, la realtà, se si volesse veramente fare una pacificazione rispetto a quegli episodi e quindi al riconoscimento intanto della guerra come massima espressione del terrorismo e quindi da condannare ed evitare, la pacificazione non si può fondare sui falsi, non si può fondare su una mistificazione. Quindi parliamo, certo, è giusto parlare delle foibe, di chi c'è finito dentro, ma diciamo chi c'è finito dentro, perché c'è finito dentro e quali sono state le sofferenze dell'altra parte, no? Che accennavo prima, quel 1.700.000 morti, che è una cifra neanche lontanamente paragonabile a quelle delle vittime delle vittime italiane appunto al confine nord-orientale. Oh, poi l'ultima cosa che volevo dire è che l'incontro comunque ha ricevuto un'attenzione superiore alle aspettative, perché è durato ben 2 ore e 40, le persone sono rimaste ad ascoltare, a fare domande fino alle 20:40 di sera, cosa che per una biblioteca pubblica insomma non è assolutamente consueto.
Perfetto, intanto insomma complimenti anche per la tua capacità di sintetizzare in 10 minuti, un quarto d'ora circa, molti aspetti emersi dalla iniziativa di dibattito a cui stiamo facendo riferimento. Dunque Giangi, noi adesso sentiremo alcuni degli storici presenti l'altra sera per l'appunto, quindi diciamo che con loro poi affronteremo più nello specifico alcune questioni a cui anche tu hai accennato. Volevo solo chiederti chiederti per poi salutarci, l'hai già detto, l'iniziativa è andata bene. In generale, insomma, sono iniziative che suscitano curiosità e partecipazione, no? Perché comunque Borghesiana è pure un territorio, cioè non è proprio un territorio facile, insomma.
No, anche perché qui sapete che c'è una giunta di destra, diciamo l'attuale presidente Massimiliano Lorenzotti è del PDL, ma diciamo ha vinto le ultime, quello che insomma possono appunto contare le elezioni, ma di fatto ha vinto per forse 1.000 voti le elezioni del 2008 qui in municipio, è la prima volta che c'è un'amministrazione di destra, e fatto non secondario è stato determinante, visto il risultato, l'appoggio di Forza Nuova, perché appunto vincendo di circa 1.000 voti e avendo fatto campagna elettorale per lui, Forza Nuova appunto, ripeto, l'impostazione insomma politica è abbastanza esplicita, quindi è successo che ci sono stati e continuano ad esserci dei problemi, un caso unico a Roma, tra l'amministrazione municipale e anzi tra il presidente del municipio e la biblioteca. Non lo dico per spirito, diciamo, per ideologia, ma per fatti concreti, nel senso che il presidente ancora insiste nel voler prendere uno spazio della biblioteca per farci una ASL, diciamo sostanzialmente una parte fondamentale, tra l'altro quella che serve per lo svolgimento culturale, perché non è una biblioteca enorme, non arriva a 400 metri quadri, l'unica nel raggio di 10 chilometri. Ecco, per dire qual è il livello culturale, quando in tutte i municipi, indipendentemente dall'amministrazione, da chi governa, c'è l'interesse degli amministratori ad avere un buon rapporto con la biblioteca, perché tra l'altro se funziona la biblioteca, come in effetti funzionano in genere, ricordiamo che è un servizio gratuito, per chi non lo sapesse, faticosamente mantenuto tale, perché ci sono stati tentativi di privatizzarlo anni fa, fortunatamente sventati dall'iniziativa dei lavoratori e del sindacalismo di base presente. E ora queste biblioteche in genere sono viste sempre in modo positivo dai municipi, che tra l'altro non devono neanche spendere per la gestione, perché sono gestite attraverso un'istituzione. Ora, il caso di un municipio che invece si mette contro la biblioteca è veramente più unico che raro. Ma insomma, per concludere, noi continueremo a fare questa come anche altre iniziative, perché la cultura ha tanti aspetti, quindi noi passiamo dalla musica alle attività per i bambini, alle presentazioni di libri e alle proiezioni di film, e chi più ne ha più ne metta, oltre ai servizi tradizionali delle biblioteche, prestito, consultazione, eccetera. E chiudo per quanto riguarda un prossimo appuntamento: ad aprile presenteremo l'ultimo libro di Davide Conti, che è Criminali di guerra italiani, quindi spero che tra chi è all'ascolto vorrà, insomma, avere un po' di attenzione su questo, perché la documentazione di primo ordine, gli archivi di Stato, gli archivi del Ministero degli Esteri, insomma cose che, e qui veramente chiudo, gridano scandalo e vendetta, perché nessuno dei criminali italiani dell'ultima guerra mondiale è stato processato, e questa è una grossa vergogna che fa il paio forse con il famoso armadio della vergogna sulle stragi nazifasciste in Italia. E vabbè, su questo lascio la parola agli storici, perché sennò veramente sarei troppo lungo.
D'accordo, va bene. Aspetti, tra l'altro, che sono, credo, anche legati, il fatto che si sono trascinati a lungo i silenzi sulle stragi naziste italiane, rispetto al fatto che in generale sia l'Italia ma anche i nostri alleati, per così dire, cioè nel Patto Atlantico, hanno mantenuto il riservo, insomma, necessario affinché i nostri criminali non fossero giudicati e puniti. Grazie Giangi, noi adesso chiamiamo proprio Davide Conti, hai fatto già riferimento al suo ultimo lavoro e su quello noi lo interrogheremo. Ciao.
Buona giornata, ciao.
Rieccoci in diretta, dunque siamo al telefono con Davide Conti. Ciao Davide.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buongiorno, allora Davide è storico e ricercatore presso la Fondazione Lelio e Leslie Basso e autore di dei libri sull'argomento oggetto del redazionale di questa mattina. Il primo è L'occupazione italiana dei Balcani, crimini di guerra e mito della brava gente, edito da Odradec nel 2008, e poi l'ultimo, I criminali di guerra italiani, accuse, processi e impunità. Dunque Davide, già con Giangi insomma sono emerse alcune questioni. Io a te volevo innanzitutto chiedere, così in via generale, diciamo, a proposito del mito della brava gente, no? Che si è formato anche e soprattutto lungo i crinali della guerra fredda, e in un certo senso lo si può comprendere anche all'interno quindi del quadro di equilibri esistenti all'indomani della seconda guerra, no? È così?
Sì, assolutamente sì. Diciamo che il mito dell'italiano brava gente nasce da un nucleo originario che, diciamo, si fa forte della comparazione delle pratiche di occupazione tedesche ed italiane, e quindi naturalmente nell'ambito della comparazione tra i metodi di repressione nazista e i metodi di repressione fascista, alcune differenze, in alcuni casi anche di un certo rilievo, hanno concorso a porre come dire, una differenza di valutazione sulla tipologia di occupazione militare che è stata esercitata dall'Italia e dalla Germania nei territori, in questo caso per esempio dei Balcani. E naturalmente questo è stato poi strumentalizzato all'interno, come dicevi tu, del quadro della guerra fredda, sia per appunto ragioni internazionali che per ragioni interne, perché il mito dell'italiano brava gente serve chiaramente dal punto di vista internazionale a salvaguardare gli interessi dell'Italia, che da ex nemico con la fine della seconda guerra mondiale diventa nuovo alleato delle potenze occidentali, e quindi non c'è interesse da parte degli angloamericani, dei francesi, che pure avevano stilato delle liste di criminali di guerra italiani da processare, non c'è interesse, dicevo, a proseguire su quella strada, perché non c'è interesse a decapitare di fatto il vertice del Regio Esercito, perché quella che si apre all'indomani della fine della seconda guerra mondiale, cioè della guerra calda, è appunto una guerra fredda che necessita di soldati fedeli e anche ideologicamente di provata fede anticomunista, e quindi quale miglior personale che il personale ex fascista, naturalmente, per quanto riguarda il contrasto all'Unione Sovietica, al blocco dell'Est. Dall'altra parte il mito dell'italiano brava gente viene utilizzato invece anche sul piano interno, perché naturalmente questo consente una maggiore agibilità, flessibilità delle misure di clemenza, di amnistia che vengono poi praticate all'indomani della guerra. Conosciamo tutti l'amnistia Togliatti, ma insomma più che, diciamo, la singola amnistia Togliatti, proprio tutti i passaggi che dal punto di vista del coordinamento delle politiche giudiziarie del Ministero di Grazia e Giustizia vengono poi praticamente applicate al contesto italiano. Il mito dell'italiano brava gente in questo contesto naturalmente favorisce queste misure di clemenza, e quindi favorisce sostanzialmente il fallimento della epurazione, concorre a favorire il fallimento dell'epurazione e quindi a dare vita a quel fenomeno della continuità dello Stato, del personale amministrativo, militare, burocratico, della magistratura, che poi segnerà in maniera molto molto chiara, netta, in senso conservatore, i destini dell'Italia repubblicana e antifascista.
Senti, dunque, vorrei che ci soffermassimo un po' a parlare dei criminali di guerra italiani, insomma costoro, dopo essere stati appunto ai vertici delle operazioni belliche nei territori della ex Jugoslavia e nelle terre di confine, insomma sono riusciti, come si suol dire, a darsi, insomma. Ad esempio Emilio Grazioli, alto commissario fascista di Lubiana, colui che nell'agosto 42, insomma, prospettò a Mussolini la soluzione dell'internamento di massa degli sloveni e la sostituzione, insomma, di essi con la popolazione italiana, fu arrestato per eccidi commessi a Ravenna dopo la guerra. Che fine fa dopo, Davide?
Sì, Grazioli naturalmente non viene né condannato né tantomeno punito per le sue condotte, soprattutto a livello internazionale. Non è naturalmente l'unico, noi consideriamo che sono soltanto per quanto riguarda la Jugoslavia i nomi degli italiani incriminati, noi ad oggi dobbiamo utilizzare ancora l'addizione di presunti criminali, perché non essendo stato celebrato alcun processo per gli oltre 750 nomi di vertici militari e civili italiani indicati dalle liste del governo jugoslavo consegnate alle Nazioni Unite alla fine della seconda guerra mondiale, i quasi 200 nomi consegnati dalla Grecia, i 147 consegnati dall'Albania, i 12 consegnati dall'Unione Sovietica e anche le centinaia consegnati dai paesi africani che avevano subito il colonialismo, nessuno di questi sostanzialmente è stato mai processato. Qualcuno di loro è stato processato nell'immediato dopoguerra perché arrestato in loco, è il caso per esempio di un notissimo, a proposito di carriere che poi si protraggono nell'Italia repubblicana, è il caso di Giovanni Ravalli, che era tenente della divisione Pinerolo durante l'occupazione italiana della Grecia, processato e condannato all'ergastolo dal governo di Atene nel 1946 perché era ritenuto responsabile di rappresaglie contro i civili a Kastoria, ma essendo amico, ex compagno di scuola addirittura, di Francesco Bartolotta, che era il capo di gabinetto del governo De Gasperi, viene graziato su pressione del governo italiano dalla Grecia, scarcerato e rimpatriato nel 1950, grazie appunto a questo interessamento diretto della Presidenza del Consiglio. Al ritorno in Italia, questo Giovanni Ravalli ricoprirà la carica di prefetto di Palermo e poi prefetto di Roma, ad esempio. E di casi come questi veramente ce ne sono moltissimi. Pensiamo, non so, tu giustamente citavi Emilio Grazioli, ma potremmo citare anche, non so, Taddeo Orlando, che la cui attività in Jugoslavia non è stata sicuramente meno dura, meno criminale, iscritto nella lista dei criminali di guerra delle Nazioni Unite e richiesto per l'estradizione dalla Jugoslavia. Non solo non fu naturalmente né estradato né processato, sostanzialmente fu accusato di complicità nella fuga di Mario Roatta nel marzo del 1945. Mario Roatta era stato un suo superiore proprio in Slovenia e fuggì dall'ospedale militare Virgilio di Roma, dove era ricoverato in attesa di processo. Taddeo Orlando fu in quell'occasione costretto a lasciare la carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri, perché questo era il suo titolo nel marzo del 1945. Venne poi nominato segretario generale della difesa e, cosa secondo me ancora più grave, che dà il segno politico della continuità dello Stato, divenne presidente della commissione centrale di avanzamento per gli ufficiali inferiori, che promuoveva o decideva di bocciare l'inserimento di personale nell'esercito, e appunto Taddeo Orlando promosse il reinserimento di personale fascista nell'esercito e l'allontanamento contemporaneo di ex partigiani che dopo l'esperienza della lotta armata erano stati inquadrati come regolari militari nel nuovo esercito che doveva essere di orientamento democratico. Questi appunto sono alcuni degli esempi più clamorosi. Ecco, quando Taddeo Orlando venne nominato sottosegretario alla guerra e poi ministro della guerra nei governi Badoglio, questa fu una notizia clamorosa, a tal punto che i giornali dell'epoca, non solo gli jugoslavi che lo accusavano di crimini di guerra, ma anche appunto inglesi e americani, pubblicarono la notizia con una grande enfasi, perché proprio nel governo Badoglio prima e nei governi democratici successivi poi ci fu l'inserimento di personale come appunto Taddeo Orlando o Achille Marazza, per esempio, che erano inseriti nelle liste dei criminali di guerra. Achille Marazza, alla stessa maniera di Taddeo Orlando, venne incriminato e inserito nelle liste della Commissione Jugoslava, consegnata alle Nazioni Unite. Achille Marazza poi tornò in patria dopo l'armistizio e divenne rappresentante della DC clandestina nel CLN Alta Italia, divenne poi deputato della Democrazia Cristiana all'Assemblea Costituente, poi sottosegretario alla pubblica istruzione nei governi Parri e De Gasperi, sottosegretario ancora alla giustizia, agli interni e poi ministro del lavoro nel sesto governo De Gasperi.
Una buona carriera politica, insomma.
Sì, soprattutto fu l'estensore delle leggi antisciopero del 1951 che vennero elaborate da lui e promosse da lui, presentate da lui in Parlamento su indicazione del ministro dell'Interno Mario Scelba. Quindi, alcune di queste carriere sono emblematiche non solo dal punto di vista personale, perché poi quello che io cerco sempre di dire è che l'elemento giudiziario è un elemento, a mio giudizio in questo caso, assolutamente secondario rispetto al dato politico, che emerge dalla ricostruzione di queste biografie, di queste vicende. Quello che sostanzialmente, diciamo, deve essere secondo me sottolineato non è tanto il fatto della caccia alle streghe a 60-70 anni dai fatti. Il problema vero è l'assenza di una riflessione politica sul dato politico storico dell'incidenza della mancata Norimberga italiana sul quadro democratico del paese che si è definito all'indomani della lotta di liberazione della resistenza.
Senti, permettimi di sollecitarti ancora sui tuoi studi a proposito di un'altra figura centrale, che è quella di Mario Roatta, che già tu hai citato, capo del SIM e comandante del corpo truppe volontarie che sostennero Francisco Franco in Spagna e poi comandante della seconda armata in Croazia, autore della famigerata circolare 3C, in virtù della quale vennero commesse le peggiori atrocità. Permettimi di ricordare anche il fatto che questo è un episodio, insomma, che va ricordato senz'altro, a mio avviso, il fatto che una volta incriminato anche per la mancata difesa di Roma, Roatta, insomma, come tu dicevi, venne arrestato, rinchiuso nell'ospedale del Virgilio e proprio alla vigilia del processo fuggì, scatenando a Roma una vera e propria rivolta, perché sì, vi fu, insomma, una esplosione di collera molto molto forte che si concluse con l'occupazione del Ministero dell'Interno, da cui sventolò una enorme bandiera rossa. Questo, insomma, è un fatto.
E anche con morti in piazza, anche perché poi la polizia, esatto, attaccò duramente quel moto di protesta e ci furono dei caduti da parte dei manifestanti.
Volevo chiederti se puoi far luce soprattutto sulle coperture vaticane di cui godette Roatta nella sua fuga.
Sì, beh, Roatta è veramente un personaggio molto molto importante di queste vicende. Quando fuggì, l'allora segretario del Partito Socialdemocratico e futuro Presidente della Repubblica, Giuseppe Saragat, disse: il suo silenzio è d'oro per molti, alludendo appunto a delle ampie complicità di cui aveva goduto proprio Roatta, che, come ricordavi tu, dal 34 al 39 è stato capo del servizio delle informazioni militari. Nel 36 diviene comandante del corpo delle truppe volontarie italiane che affiancarono Francisco Franco durante la guerra civile spagnola. Fu accusato dell'omicidio dei fratelli Rosselli. Dal 42 diventa comandante della seconda armata in Croazia, dove appunto, come ricordavi tu, si fa notare per in particolare le misure draconiane contro la popolazione civile e contro i partigiani, sintetizzate dalla sua circolare 3C, che ricordo non sono un paio di fogli, ma sono 200 pagine di istruzioni minuziose su come operare repressioni militari e politiche sul territorio. Torna poi in Italia, lo ricordavi tu, nel 43 è nominato dal governo Badoglio capo di Stato Maggiore con responsabilità militare proprio su Roma e appunto l'8 settembre fugge al seguito del re di Vittorio Emanuele III senza difendere la città e per questo verrà incriminato. Verrà arrestato nel novembre 44 e nel 45 tra l'altro viene incriminato anche per l'omicidio dei fratelli Rosselli. Prima della fine del processo scappa dall'ospedale Virgilio di Roma con la complicità delle autorità italiane, in particolare, lo dicevo prima, con la complicità dell'allora comandante dell'arma dei carabinieri Taddeo Orlando. Si rifugia prima in Vaticano, dove naturalmente godeva di contatti di altissimo profilo, e poi fugge in Spagna, dove aveva mantenuto naturalmente degli ottimi contatti con la dittatura franchista. Mario Roatta è il numero uno della lista dei criminali di guerra consegnata dalla Jugoslavia e non solo alle Nazioni Unite. Beneficia dell'amnistia nel 1946 e poi di quella del 1953 per i delitti compiuti in Italia. Non viene mai incriminato né processato per i crimini all'estero e viene prosciolto completamente dalle accuse nel 1948. Nel 1966 ritorna ufficialmente dalla Spagna a Roma, dove muore nel 1968. È tra i promotori, proprio nel periodo delicatissimo 45-48, di una formazione militare clandestina che si chiamò Armata Italiana di Liberazione, che nel 47, a cavallo tra la strage di Portella della Ginestra e la fine del terzo governo De Gasperi, quello, per capirci, dopo il quale vengono cacciati il PC e il PSI dal governo dopo il viaggio famoso di De Gasperi a Washington, viene indicato da alcuni documenti dei servizi di informazione italiani e inglesi, viene indicato insieme a Giovanni Messi, Alfredo Guzzoni e Gastone Gambara, cioè altri tre presunti criminali di guerra, ripeto, dobbiamo usare questo aggettivo, come il capo responsabile nonché ideatore di un piano eversivo e golpista che poi non ha, come dire, pratica in quel delicatissimo passaggio, perché poi, diciamo, il transito del 18 aprile 48, il transito verso la stabilizzazione anticomunista, definisce sostanzialmente un quadro meno problematico, ecco, per la collocazione internazionale dell'Italia. Ci tengo a sottolineare che un pezzo della sezione del suo SIM, la sezione Calderini, da un pezzo della sezione Calderini del SIM di Roatta, prende corpo una struttura, diciamo, primordiale di quel servizio clandestino di intelligence che abbiamo imparato a conoscere come noto servizio, che appunto era un gruppo di para-intelligence clandestino che diciamo, da risultanze di documenti e soprattutto da risultanze dell'inchiesta sulla strage di Piazza della Loggia, ha esercitato una serie di attività illegali e criminali nell'Italia repubblicana, e troviamo appunto questo noto servizio operante appunto nella vicenda della strategia della tensione con la strage di Piazza della Loggia e anche in altre questioni come la Rosa dei Venti, il Movimento d'Azione Rivoluzionaria, che era un movimento di estrema destra neofascista guidata da un ex partigiano bianco, Fumagalli, che aveva appunto tendenze golpiste. Quindi, come vediamo, è una, come dire, una biografia che si dipana lungo tutta la storia repubblicana, per cui l'elemento secondo me più importante della vicenda sta proprio nella sottolineatura degli aspetti politici e storici più che giudiziari della questione dei criminali, della mancata punizione dei criminali di guerra italiani.
D'accordo, allora innanzitutto grazie Davide. Volevo anche, per concludere, ricordare un aspetto, anch'esso tutto sommato importante, perché poi abbiamo ricordato le biografie di questi personaggi. Costoro, peraltro, furono i primi a raccontare, chiaramente edulcorandole, delle loro gesta, insomma, durante quella delicatissima fase, perché poi la memorialistica proprio di questi personaggi, a partire dallo stesso Roatta, iniziò subito a fluire, a influire probabilmente anche sulla costruzione poi del mito, anche in chiave autoassolutoria, chiaramente, dell'italiano brava gente in quei territori, no?
Sì, poi ripeto, quel tipo di memorialistica trovò nell'opinione pubblica italiana un terreno fertile, perché naturalmente il mito del bravo italiano, è vero, è servito all'impunità dei maggiori responsabili del regime e dell'esercito, ma è servito, non dobbiamo dimenticarlo, anche a cancellare la questione centrale del consenso degli italiani al regime fascista. E quindi ha consentito sostanzialmente all'opinione pubblica italiana e al popolo italiano di non fare i conti con la propria storia, con il proprio passato, con le vicende che l'avevano visto aderente in maniera entusiasta alla politica, specie alla politica coloniale del fascismo. Io ricordo sempre, quando mi capita di parlarne, che uno storico non certo di sinistra come Renzo De Felice ha individuato il punto di massimo consenso del regime fascista nel maggio del 36, quando appunto il 9 maggio Mussolini dal balcone di Piazza Venezia, ad una folla applaudente riunita nella piazza, annuncia il ritorno dell'impero sui colli fatali di Roma, annunciando quindi la conquista delle colonie africane. Ecco, proprio su questo terreno, naturalmente, sul terreno del consenso a quel tipo di politica che il fascismo poi riprodurrà nei Balcani, su questi temi l'opinione pubblica italiana, il popolo italiano, anche grazie al mito dell'italiano brava gente, ha potuto evitare di fare i conti. così come aggiungo come ultimo elemento, ultimo dato, la cosa che impressiona, e giustamente lo sottolineavi tu all'inizio, se diciamo questo mito poteva avere un senso nell'immediato dopoguerra, nel contesto della guerra fredda, un senso negativo naturalmente, stupisce il fatto che ancora oggi questo sia un retaggio del Novecento italiano che è fortissimamente presente nella percezione dell'opinione pubblica. Se basti considerare come vengono percepiti, considerati i nostri militari all'estero, i militari italiani che svolgono missioni militari facenti funzione, quindi facenti funzione di polizia, facenti funzione di combattimento, e invece come vengono rappresentati, insomma, quando subiscono un attacco, oppure quando rappresentano all'opinione pubblica o sui media le loro attività in missione. Pensiamo all'Afghanistan, pensiamo al Libano, prima ancora all'Iraq, insomma, cioè, i nostri militari non vengono rappresentati come militari facenti funzioni, ma come sostanzialmente corpi di sostegno alla popolazione civile che costruiscono ospedali, ponti, accompagnano i bambini a scuola, insomma, sostanzialmente
dei benefattori,
questa è la rappresentazione
sì.
che ne viene data. E questo, secondo me, è l'altro elemento decisivo su cui ragionare rispetto al mito dell'italiano brava gente, cioè la sua strumentalità nell'oggi, perché poi lo studio della storia ci deve consentire, secondo me, di dare una griglia interpretativa appunto alle meccaniche odierne intorno alle quali si articolano questi elementi.
Perfetto, grazie Davide, continueremo a farlo questa mattina, dopo di te sentendo Sandy Volk su Foibe ed Esodi. Ciao Davide, grazie ancora.
Benissimo, grazie a voi, ciao.
Thank you.
Allora, 11:48 minuti primi, Radio Onda Rossa, dunque siamo al telefono con Sandy Volk. Ciao Sandy, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Allora, Sandy è uno storico che da anni si occupa di studiare la storia contemporanea della Venezia Giulia e della presenza anche slovena a Trieste, ricordiamo Esuli a Trieste, bonifica nazionale, rafforzamento dell'italianità sul confine orientale, edito da KV nel 2005. Senti Sandy, dopo aver ripercorso le gesta di alcuni autorevoli, per così dire, nostrani criminali di guerra, con te invece magari affrontiamo più nello specifico la questione di Foibe ed Esodi, che poi è al centro dell'iniziativa che ci ha offerto un po' il pretesto per parlare questa mattina di questi aspetti, insomma quella che si è tenuta la scorsa settimana in Biblioteca Borghesiana.
Sì.
Dunque, a partire diciamo dalla questione delle foibe, no? Si è nutrita questa storia, insomma, di vere e proprie leggende, anche falsificazioni. Insomma, sembra assurdo, ma le stesse liste delle infoibati presentano ad un attento e serio accertamento storiografico delle verità anche parossistiche.
Sì, penso ti riferisca al caso in particolare di Antonio Ruffini, che alla cui memoria è stata concessa nel 2009 un riconoscimento come infoibato, e che questo solo grazie al fatto che un diciamo ricercatore tra virgolette come Luigi Papo lo ha messo come tale nei suoi libri. Mentre in realtà è stato accertato che è morto come partigiano in territorio sloveno mentre stava trasferendosi per unirsi alle brigate garibaldine in Friuli. È l'ultimo e più clamoroso forse dei casi di questo tipo, gli altri sono già noti, diciamo, sono quelli di Serentino, parlavate dei criminali di guerra. Tra i nominativi ai quali sono stati, alla cui memoria sono stati dati quei riconoscimenti, ce ne sono almeno sei che sono nelle liste, inseriti nelle liste dei criminali di guerra italiani richiesti dalla Jugoslavia. questo è il genere di cose che succede, ecco, diciamo.
E certo, fortunatamente insomma sono usciti dei libri che raccontano, ricostruendolo, basandosi sulle fonti documentarie e tutti questi fatti, cito insomma quello della Chernigoy. Dunque insomma non siamo proprio in un momento in cui diciamo c'è come dire un clima plumbeo su questi fatti, se ne parla, si svolgono dei lavori importanti, eppure diciamo il senso comune è tutt'altro.
Sì, in realtà la questione non è storiografica, è una questione prettamente politica, perché la storiografia parla in altri termini di queste cose quando riesce a parlarne, diciamo, seriamente, e non di nuovo soggiacendo a interessi e strumentalizzazioni politiche. In realtà succede addirittura che chi si occupa di queste cose viene tacciato di negazionista, chi non se ne occupa ripete delle stereotipi, diciamo, delle cose che sono ripetute da ormai decine d'anni, viene ritenuto uno storico serio, ecco, questo è l'andazzo. Però le cose continuano, insomma, la ricerca continua, non saranno certamente queste cose che fermeranno l'approfondimento di queste questioni.
D'accordo. Senti, quanto invece alla questione dell'esodo, anche lì un volume tra virgolette serio, diciamo, è stato edito alle stampe già nel 1980, no? È storia di un esodo, eppure sì, si è potuto assistere insomma a dei notevoli passi indietro, insomma, al punto che la lettura del fenomeno in chiave esclusivamente nazionale ha poi portato alla ribalta la costruzione di una memoria cara soprattutto al ceto dirigente italiano delle zone contese, che poi si è riciclato nelle organizzazioni degli esuli. Tu ti sei occupato a lungo di queste vicende, puoi spiegarci insomma come è stato possibile gonfiare, perché poi purtroppo di questo si è trattato, insomma, le cifre del fenomeno a dismisura, peraltro riconducendolo solo alla questione della rivendicazione di italianità, quando in realtà insomma ci sono ragioni e circostanze molteplici che hanno determinato insomma l'esodo di migliaia di persone da quei territori.
Hai detto quasi tutto tu. Sì, cioè, la realtà è anche in questo caso che non si tratta di storiografia, ma bensì di un uso politico della storia da quando è avvenuta, diciamo, a oggi, con la mancanza di ricerche serie, di approfondimenti sui vari aspetti di questa questione, che secondo me è importante invece al confronto con quella delle foibe, è molto più importante la questione dell'esodo. E anche qui, per questo, cioè, sia sui numeri sia sulle interpretazioni, abbiamo visto una serie di cose che, se possono avere un senso di tipo politico, di nuovo non hanno alcun senso di tipo storiografico. Addirittura è successo che, appunto, in questo caso la ricerca c'è stata, la storia di un esodo, per punizione tutti coloro che avevano partecipato a quella ricerca, che resta una delle migliori, sono stati in pratica, nessuno di loro fa più storiografia, tranne una persona che però si occupa di tutt'altro. Questo semplicemente perché non rispondeva appunto a quelle interpretazioni che erano care al ceto dirigente, come dicevi, italiano in Istria, che si è poi riciclato nelle organizzazioni dei profughi, degli esuli, come vogliamo chiamarli. E da questo è disceso questa cappa su questa questione, che ripeto invece è molto interessante, naturalmente non va vista in semplici termini di scontro nazionale, ma in tutte le sue, diciamo, implicazioni di tipo sociale, politico anche sicuramente, anche nazionale, ma non esclusivamente nazionale. L'esodo, tra l'altro, non è stato un fenomeno, diciamo, ristretto in pochi mesi, pochi anni, ma è durato quasi 15 anni, e quindi già questo dà l'idea che non si è trattato di un fenomeno unico e univoco. E quindi questi fenomeni andrebbero studiati più approfonditamente, si inizia a farlo in realtà, anche se poi quello che viene fatto raramente trova spazio nelle celebrazioni e cose del genere. Mi riferisco, non so, alle ricerche che sono state fatte da Mila Orlic sull'atteggiamento delle autorità sia federali jugoslave sia poi a livello locale, a discendere da repubblicane fino a locali proprio, rispetto alla partenza degli italiani, fra virgolette, in qualche maniera, che esistono, danno dei risultati che però non sono quasi per nulla tenuti in considerazione. Si continua a parlare di cacciata degli italiani, di pulizia etnica, di cose di questo genere.
E certo, insomma, un vero e proprio disegno di programmazione, insomma, di pulizia etnica, le prove di questo disegno non sono mai venute fuori. E poi ancora ti volevo chiedere, magari brevemente, come è stato possibile proprio arrivare da cifre, rispetto sempre all'esodo, di 250.000 persone, addirittura a 500.000 e oltre, insomma, sono raddoppiate le cifre, come è stato possibile?
Ma rispetto alla prima cosa che dici, non solo non ci sono prove documentarie della volontà, ma da quello che risulta proprio da queste ricerche, il governo federale jugoslavo era assolutamente contrario alla partenza degli italiani. Cosa vale anche in parte per le dirigenze a livello repubblicano, Croazia e Slovenia in questo caso, mentre a quanto pare diversa è la situazione in alcuni casi a livello locale, proprio micropoteri, diciamo, in cui per ragioni non so se di tipo nazionale o di tipo sociale o di rivincite o di cose del genere, c'è stato in alcuni casi la volontà di far partire la gente. Rispetto alla seconda cosa, è semplice, in questa questione si può dire di tutto e di più, basta che stia dentro le interpretazioni, quelle che sono canoniche. In realtà anche su questo si è giocato sporco, già i 250.000 sono il risultato di un preteso censimento fatto dall'Opera Profughi, che in realtà evidentemente sapeva in partenza il numero totale, perché è arrivata una cifra penso intorno ai 200.000, già lì un po' tirata per i capelli, e poi ha semplicemente detto che quella era l'80% del totale, quindi hanno aggiunto il mancante e sono arrivati al 250.000. Questa è la serietà delle fonti su cui si basano le cifre che vengono fatte. Se andate poi a fare una cosa molto semplice, a sommare le cifre più alte che vengono date per le singole ondate di esodo, come saprete c'è stato un scaglionamento nel tempo delle partenze, si arriva a una cifra che va dai 120 ai 130.000 persone. Dai 250.000 ne manca quasi la metà, e anche in questo caso non si vuole approfondire la questione, sarebbe una questione molto semplice poi da portare a compimento, una ricerca sulle cifre credibili, molto semplice, ma evidentemente non risponde agli interessi per cui è stata istituita la giornata del ricordo, che è quella, secondo me, che va al di là della stessa giornata, ma è quella della costruzione di una nuova ideologia nazionale italiana o un comune sentire nazionale degli italiani, che serve evidentemente da base ideologica a questo nuovo regime che stiamo vivendo.
Eh sì, insomma, che dire, grazie soprattutto poi al merito di una pattuglia di storici che sono impegnati su questo fronte come te, insomma la Kersevan, dicevamo prima Claudia Cernigoi, si sono avute importanti lavori su questo tema, eppure come abbiamo già detto, insomma, il senso comune egemone un altro, anche i media insomma continuano a esercitare un ruolo nefasto con programmi assai discutibili, fiction assai discutibili, e quindi insomma questo lavoro, questo approccio scientifico ai problemi della storia dovrebbe insomma aver ragione della propaganda, eppure a quanto pare studi documentati sembrano non aver scalfito il perpetuarsi insomma di questa polemica che, giustamente tu dicevi, ormai non ha più nulla, non ha più nulla di storiografico. Insomma, ricordo anche qualche anno fa un'iniziativa di un personaggio che qui a Roma purtroppo conosciamo come Rampelli, che invocava insomma la censura dei libri di storia, citando peraltro insomma testi che non credo proprio possano essere tacciati di come dire faziosità. Da questo punto di vista poi la giornata del ricordo diventa spesso il momento in cui i fascisti, no, escono fuori all'aria aperta. A Trieste quest'anno come è andata, insomma, ci sono state delle situazioni di rilievo?
A Trieste è andata come tutti gli anni, con le solite celebrazioni, ma Trieste forse è più vaccinata rispetto a queste cose, perché sono luoghi dove queste cose sono accadute e queste cose si conoscono, bene o male. Per cui niente di nuovo a Trieste, diciamo, tranne la bora all'epoca. Quello che dicevi rispetto, cioè, non è mai stata una questione storiografica. La storiografia in realtà è variegata, però anche in seguito alla questione della giornata del ricordo e l'uso che se ne è fatto, in realtà ci sono state una serie di ricerche che qualcosa hanno scalfito, non moltissimo, ma il loro risultato lo hanno ottenuto. Mi riferisco non solo alle ricerche sulla questione delle foibe, ma per esempio i lavori di De Boca, che sono già di tempo fa, insomma, sul colonialismo italiano, i lavori di Davide Conti e anche di altri su criminali di guerra e occupazioni della Jugoslavia, dei Balcani e di altri paesi. E quindi qualcosa si sta muovendo, anche come, perché questo genere di racconti suscita, diciamo, dall'altro curiosità, dall'altro reazioni, per cui si va a approfondire le questioni, e c'è una serie di anche giovani studiosi che anche a livello universitario, di tesi, di laurea, di dottorato, stanno occupandosi della questione in maniera più o meno diciamo onesta e scientifica. Voglio sottolineare che però si stanno prendendo dei negazionisti anche storici, che insomma, bene o male si adeguano abbastanza a quello che è il racconto canonizzato, ma vengono tacciati di queste cose perché non si adeguano in toto a quel racconto, e quindi la pretesa sarebbe quella di avere una storia, diciamo, addomesticata e già preconfezionata, che gli storici dovrebbero semplicemente in qualche modo confermare con le loro ricerche. Questo non è successo. Anche per questo ci sono, quella non è l'unica iniziativa per la revisione dei testi scolastici, ovvero di cose del genere, perché c'è stata un'iniziativa per esempio che voleva dare l'esclusiva per gli interventi nelle scuole a quel livello alle organizzazioni dei profughi, con i risultati che ci sarebbero stati, evidentemente. Per fortuna la cosa è stata bloccata, diciamo.
Ecco, va bene. Allora, grazie Sandy per essere intervenuto qui da noi. Noi ti salutiamo e a presto.
A presto, grazie a voi.
Ciao.
Ciao.